Vogliamo aprire la parola del Signore questa mattina, ancora una volta, nel libro dei Salmi e leggere insieme il Salmo 87. Libro dei Salmi, leggiamo il Salmo 87. Salmo dei figli di Core, cantico. Il Signore ha fondato la sua città sui monti santi. Egli ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Cose gloriose son dette di te, o città di Dio. Menzionerò l'Egitto e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco la Filistia e Tiro con l'Etiopia. Ciascuno di essi è nato in Sion. E si dirà in Sion, questi e quello sono nati in essa. E l'Altissimo la renderà stabile. Il Signore farà il censimento e nel registrare i popoli dirà, questi è nato là. E cantando e danzando diranno, tutte le fonti della mia gioia sono in te. Come abbiamo avuto modo di osservare in questo periodo in cui sto predicando alcuni salmi, e vi rassicuro, non ho ancora deciso di smettere di predicare i salmi, ma non credo che li predicherò almeno in questa tornata tutti e 150. Stavo dicendo, come abbiamo avuto modo di osservare, i salmi riflettono non solo la più ampia gamma dei sentimenti umani. Nei salmi noi ci troviamo la paura, ci troviamo la gioia, ci troviamo l'ira, ci troviamo lo smarrimento, la perplessità, il pentimento. Ecco, nei salmi troviamo di tutto, di ciò che riguarda i sentimenti degli uomini, ma i salmi sono anche parola profetica, cioè annunciano la parola di Dio, l'opera di Dio, e proclamano in modo molto chiaro, direi continuo, la vittoria finale di Dio e di tutti quelli che sono con Lui. Ma i salmi hanno anche un'altra caratteristica, che è quella di confortare il popolo di Dio proprio mediante l'annuncio di queste verità che riguardano la persona di Dio, come abbiamo visto il suo regno, l'uomo e il suo peccato, ma anche la redenzione che è stata progettata da Dio, preparata da Dio, compiuta da Dio e applicata da Dio, dal Dio Trino. Ora, il Salmo 87 che abbiamo appena letto è uno di quei salmi, che è stato composto proprio per essere fonte di consolazione. Quindi questa mattina aspettatevi consolazione e non rimprovero o correzione. Il Salmo 87 è uno di quelli che è stato composto proprio per essere fonte di consolazione, di incoraggiamento, di sostegno per il popolo di Dio che, essendo afflitto da molte e svariate sofferenze e precarietà, viene minacciato dalla presenza dei nemici e tentato da pensieri che lo spaventano. Se quindi leggiamo con attenzione questo salmo e ne interpretiamo correttamente le metafore, sarà anche per tutti quanti noi, questa è stata la mia preghiera e questa è la mia preghiera, mentre ve lo sto annunciando, sarà anche per noi fonte di conforto, di incoraggiamento, però di un incoraggiamento particolare. Il conforto e l'incoraggiamento che vengono dalla parola di Dio non sono quella pacca sulle spalle che ci rassicura e in qualche modo ci fa sentire un po' meglio, e quindi una sorta di, come dire, di antidepressivo spirituale, no? No, il conforto che viene dalla parola di Dio è quel genere di forza interiore che fa sì che noi ne siamo incoraggiati e stimolati a un servizio che è più zelante e più gioioso. In altri termini, Dio ci conforta, Dio ci consola, non per farci stare bene, soltanto Dio vuole il nostro bene, ma Dio ci conforta e ci consola affinché noi possiamo essere utili per il progresso del suo regno, perché se altrimenti noi siamo confortati e consolati, viviamo in una specie di paradiso artificiale, mentre noi siamo chiamati a portare la gioia della consolazione, della verità della parola di Dio nel mondo, essendo missionari e testimoni di Cristo. Quindi questo io spero, e questa è la mia preghiera, che comprendere qualcosa in più di questo salmo ci porterà ad essere più gioiosi e più attivi e zelanti nel servizio al Signore. Infatti lo scopo di questo salmo è quello di anticipare ad oggi, almeno in una certa misura, ciò che avverrà per certo nel futuro. Cioè, che cosa avverrà nel futuro? Qual è il destino di questo mondo? Qual è il destino dell'umanità? Qual è il destino del cosmo, dell'universo? Il destino è stabilito da Dio che ci sarà un giorno in cui tutti i redenti, tutti i salvati, tutti i figli di Dio, tutti i redenti che vengono da ogni popolo, da ogni nazione, da ogni tribù, da ogni lingua, che è la vera Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è non quella che ha a capo il Papa, ma la Chiesa Cattolica è la Chiesa universale, composta da tutti quanti uomini e donne di ogni popolo, nazione, tribù e lingua. E questa Chiesa Cattolica, questa Chiesa universale, che sono i figli di Dio, il popolo di Dio, è destinata un giorno a essere manifestata e a unirsi a un canto e a una danza di lode nel celebrare Dio, che è l'unica fonte di tutta la felicità. Pensate a questo giorno, quando l'universo sarà redento, quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra, quando il male non ci sarà più, quando i nemici di Dio non ci saranno più e gli unici uomini saranno persone che sono figli di Dio, santi, popolo del Signore, e insieme tutti costoro si uniranno in un canto di lode e in una danza di lode, celebrando Dio, fonte di tutta la felicità. Oh, mi gira la testa e il mio cuore palpita mentre ve lo dico, perché accadrà. Accadrà, e se qualcuno di voi non ci sarà, non sa che cosa si perderà. E se ci proiettiamo un istante alla fine dei tempi, in questa esaltazione gioiosa, questo inebriamento dell'amore di Dio, della grazia di Dio, per un istante noi comprendiamo che questo salmo vuole essere una certa anticipazione di quella gioia, vuole darci un'idea e vuole che noi ci rallegriamo già qui ed ora in Dio. Questo è quello che noi attendiamo e questo è tutto ciò che può essere anticipato da questo salmo che ce lo mostra, e cercherò di spiegarvelo velocemente, se la voce mi aiuta, sono un po' in difficoltà questa mattina. Prima di tutto, teniamo presente sempre che i salmi costituivano l'innario del popolo di Israele. e avevano come scopo quello di alimentare, oltre che la loro fede, anche il loro spirito patriottico, se volete, cioè il senso di attaccamento alla terra, che era stata il dono di Dio, il frutto delle promesse di Dio, e anche di custodire la loro identità nazionale, come popolo scelto da Dio per essere testimone di Dio, sacerdote di Dio e segno della presenza di Dio nel mondo. I salmi, noi ne vediamo tanti di questi salmi che raccontano la storia del popolo di Dio. Perché lo fanno? Perché il salmista racconta quello che Dio aveva fatto nel passato e poi questi salmi erano lunghissimi, altro che le 5 strofe dell'inno di Wesley che abbiamo cantato, perché raccontano tutto quello che Dio aveva fatto nel passato, affinché quando il popolo insieme li cantava, si sentivano uniti come una sola nazione, guidata da un Dio che li aveva costituiti, li aveva messi insieme, li aveva fatti passare attraverso tante difficoltà, li aveva perdonati quando avevano peccato e li continuava a mantenere insieme. Il popolo di Israele doveva essere il rappresentante di Dio nel mondo, doveva essere il segno della presenza di Dio nel mondo. E la terra di Israele, nel piano di Dio, doveva essere il luogo, il paradiso, che era stato il luogo dove scorre il latte e il miele, doveva essere il luogo in cui la potenza, la gloria, la bellezza di Dio si sarebbe manifestata e diventare un centro di attrazione per tutti i popoli della terra. E noi sappiamo bene che Israele fallì molte volte dal mostrarlo, ma il senso era proprio questo, e questi salmi servivano non solo ad alimentare la loro fede e la loro speranza in Dio, ma anche a tenere un popolo unito, perché è solo un popolo unito che è capace di poter testimoniare la gloria di Dio, e quindi i salmi avevano uno scopo che era anche, possiamo anche dire, patriottico. E questo salmo potrebbe anche essere stato composto proprio allo scopo di essere cantato in tempi in cui la città di Gerusalemme sarebbe stata in difficoltà o in pericolo. Questa infatti è la logica deduzione che spiegherebbe il riferimento alla fondazione divina della città sui Monti Santi. Questo salmo inizia in un modo piuttosto brusco. Il Signore ha fondato la sua città sui Monti Santi. Egli ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. L'Altissimo la renderà stabile. Che cosa vi fa pensare tutto questo? A me fa pensare, e credo che sia questo lo scopo, che era un incoraggiamento: non abbiate paura, sì, la città di Sion, in fondo, la città, il monte Sion, la città di Gerusalemme, questo è un modo in cui ci si riferisce alla città dove c'era il centro del culto israelitico, è certamente piccola, è certamente soggetta ad essere spazzata via, è in pericolo, è in mezzo a tante difficoltà, però questa città l'ha fondata Dio, e questa città non verrà meno, perché sarà Dio a renderla stabile, state tranquilli. Insomma, è la stessa cosa che voi siete in un equilibrio precario sopra dei trampoli, io vi dico, non ti preoccupare, questi trampoli sono attaccati a terra, e io li tengo e tu non cadrai, no? Perché ve lo dico? Proprio per farvi stare sicuri e tranquilli che non cadrete. E questo è il senso di questo salmo. Il Signore ha fondato la sua città. In altri termini, non considerate la vostra condizione e non considerate il vostro stato come qualcosa di comune. Voi esistete perché Dio ha voluto che voi esisteste. E voi esistete come città, esistete come persone e come città perché Dio lo ha voluto e Dio vi ama e Dio renderà stabile la vostra città. Vedete, è un grande incoraggiamento Infatti poi si parla allo stesso modo di tutte queste popolazioni, l'Egitto, Babilonia, la Filistia, Tiro, l'Etiopia. Queste non erano nazioni amiche, questi erano nemici, tutti quanti. Gli Etiopi, i Babilonesi, la Siria con Tiro, la Filistia, i Filistei, erano tutti nemici di Israele, in qualche modo ricorda loro che erano circondati da nemici. È la stessa cosa che noi parliamo, insomma, che abbiamo l'ISIS alle porte e poi a un certo punto se si dovesse rivoltare contro di noi la Francia e la Svizzera, no, perché è piccolina, è sempre stata neutrale, ma pensiamo all'Austria, la Germania contro di noi, la Spagna contro di noi, tutti contro di noi. E questa era la condizione in cui si trovava Israele. E tra l'altro qui non è che sta soltanto menzionando persone che popoli che stavano intorno, ma sta menzionando potenze mondiali: Babilonia, la Siria, l'Egitto. È come se noi avessimo contro di noi gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Russia, no? E questo era la condizione. In altri termini, qui queste popolazioni erano quelle che avevano costituito storicamente e costituivano una minaccia per il piccolissimo stato di Giuda e la città di Gerusalemme. Voi quando pensate alla Palestina, quando pensate a Israele, a che cosa pensate? A che nazione pensate? Ma lo sapete quanto è grande? Poco più grande della Sicilia. Niente di straordinariamente immenso, poche persone. Cos'era la città di Gerusalemme? Che cosa era la nazione di Giuda a confronto di queste grandi potenze mondiali? E forse potremmo perfino pensare che questo salmo si riferisca alla condizione dei deportati, che sebbene al tempo di Ciro erano tornati in patria, si trovavano, vi ricordate cosa dice Neemia, in gran miseria e nell'umiliazione, alla mercé dei nemici, confusi, dubbiosi riguardo al futuro. Se leggiamo la storia di Esdra e di Neemia, vediamo che dopo la deportazione questi giudei che si trovavano lì a Gerusalemme però erano in una condizione di miseria, di umiliazione, e probabilmente questo salmo sarà giovato proprio a persone che si trovavano in queste condizioni. Se noi comprendiamo il simbolismo biblico, che quando si riferisce a Gerusalemme o alla città di Dio non vuole intendere le mura, le case o anche gli abitanti di quell'epoca, ma si riferisce a qualcosa di molto più grande, chiaramente la Bibbia, quando parla di Gerusalemme, della città di Dio, si parla del popolo redento da Dio. È necessario che questo ve lo dimostri, ma basteranno soltanto pochi versetti affinché tutti lo comprendano. In Apocalisse 21, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo, e udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio, ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Poi dal versetto 9 a 11, poi venne uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Ed egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio. Quindi la chiesa, la moglie dell'agnello, è Gerusalemme. Quando nel simbolismo biblico del Salmo 87 si parla della città di Dio o della città sul monte Sion, si sta parlando del popolo di Dio, della chiesa del Dio vivente. Quindi comprenderemo che quando si dice che questa città è minacciata, che è in pericolo. Di che cosa ci vuole comunicare il salmista? Ci vuole parlare della precarietà, della condizione attuale e del fatto che mentre ancora noi aspettiamo la piena redenzione, la manifestazione completa della salvezza di Dio, tutto cospira contro la nostra gioia. Tutto contribuisce a rendere la vita ancora più miserabile di quanto lo sia già a causa del peccato, e tutto ciò contribuisce a renderci perplessi, ad impaurirci, a volte, e anche a farci sentire come in bilico tra due abissi, tra la malattia e la morte, tra l'odio dei nemici e l'indifferenza degli amici, tra la vastità dei nostri bisogni e la magrezza delle nostre risorse. Questa è la condizione dell'uomo. Stiamo bene adesso, domani potremmo essere malati e morire, noi siamo circondati da nemici, e tante cose che cospirano contro di noi, e a volte ci sentiamo anche soli e abbandonati perfino dagli amici. Davvero, a volte ci sentiamo tra due abissi, in bilico, e non sappiamo se cadremo da una parte o dall'altra. O non so se per voi è così, ma credo che questa è un'esperienza comune. Purtroppo è un'esperienza comune. E tutto ciò che effetti può avere nella nostra vita? Beh, può avere l'effetto di paralizzarci, può avere l'effetto di deprimerci, può avere l'effetto addirittura di atterrirci. E c'è gente che è sempre più comune, sempre più comune sentir parlare di gente che ha attacchi di panico. Per quale ragione attacchi di panico? Immotivati. C'è un famoso quadro dipinto da un pittore, credo fosse olandese, danese, che si chiamava Munch. L'avete studiato, ragazzi? L'urlo di Munch, eh? E quest'uomo è un quadro famosissimo, credo che addirittura una volta sia stato rubato, ma sarebbe come rubare la Gioconda, perché è così famoso che non può avere un mercato. E rappresenta in un cielo coloratissimo di un tramonto appunto vicino al circolo polare artico un uomo che si trova da solo su un ponte, ci sono delle persone in lontananza che urla in modo spaventoso, guardando quel quadro tanto dai colori quanto dalla grafica, comunica un senso di angoscia, e probabilmente si dice che proprio il pittore abbia avuto questa esperienza, ha dipinto quella che era stata una sua esperienza, in cui probabilmente aveva dei problemi mentali quest'uomo, ma è stato colto da un senso di una paura immotivata sopra un ponte nella sua città. E quanta gente si trova così? Ad aver paura e non sapere neanche di che cosa, ad essere avvilita, senza desiderio di vivere e senza sapere neanche perché. Noi, probabilmente oggi sentivo una riflessione che mi ha fatto pensare, noi viviamo in un tempo di grande nichilismo. Avete sentito? Ultimamente forse se ne sente di più, ma semplicemente perché questo sport ha avuto ha maggiori seguaci, di gente che cade a terra schiantandosi dopo essersi lanciato con una tuta alare. Sapete cosa sono, no? Da sopra, sulla cima di una montagna, con una tuta che aprendosi permette di planare e quindi scendere a 45 gradi, si vola. Si raggiungono velocità incredibili e poi molte volte purtroppo qualcosa va storto e ci si schianta al suolo e si muore. Gente che pratica sport estremi sempre di più, ci si lancia da sopra i ponti. Perché lo si fa? Perché lo si fa? Perché questa sfida alla morte? Perché questo desiderio di avere emozioni forti, queste scariche, come si dice, di adrenalina? Perché? Semplicemente una delle spiegazioni è che non si percepisce alcun senso nella vita. È l'unica cosa che può rendere la nostra vita significativa è quello di fare qualcosa di grande, qualcosa che si può mostrare, qualcosa che ci può fare passare alla storia. Perché questa è l'unica permanenza nella memoria comune e tra gli uomini. Perché non avendo smarrito il senso della finalità, della gloria di Dio, della gioia in Dio, del servizio a Dio e del bene al prossimo per amore di Dio, non rimane che vivere per se stessi. Domandatevi per quale ragione così tante persone della nostra Europa, giovani, che sono cresciute nelle scuole europee, poi vengono in contatto con il radicalismo islamico, prendono e divengono dei foreign fighters, come si dice, cioè partono per i luoghi di guerra e sono pronti a morire o a immolarsi pur di, no, lasciare il segno nella storia. Sì, qualcuno dirà, ci sono delle motivazioni che sono religiose, sì, l'Islam, in parte, credo che solo in parte sia così. Un'altra ragione è quella che questi giovani sono cresciuti senza alcun valore, in un mondo che è privo di significato. È la prima o una delle poche cose che darebbe significato alla propria esistenza, per alcuni di loro, unita a tante altre cose, è proprio quello di morire in nome di un Dio che chiama alla guerra santa. Così alcuni scelgono di morire lanciandosi da sopra un monte, altri scelgono di morire facendosi saltare in aria dopo aver ucciso un po' di persone, ma in fondo che cosa si va cercando? Si va cercando questa gioia che non la si trova, che non si sa dove trovarla. La vita è piena di paure, piena di precarietà e può diventare deprimente, paralizzante, terrificante o può spingerci verso l'autodistruzione o il crimine. Ma l'esistenza stessa di questo salmo e di molti altri salmi nutre la fede e dona buona speranza perché ci accerta che nonostante tutto, e perfino nonostante noi stessi e la nostra poca fede, è possibile conoscere la vera gioia, è possibile rallegrarsi in Dio ed essere consolati. Il messaggio di questo salmo è: c'è speranza, esiste la gioia, esiste la vera gioia che può essere goduta in questa terra, può essere goduta in modo sano, può essere goduta senza doversi necessariamente esporre a distruggere la vita, assumendo droghe, facendo cose strane. C'è la gioia, c'è la gioia, c'è la felicità. Nonostante la tua precarietà, nonostante i pericoli, nonostante i nemici, nonostante tutto, c'è la gioia e la felicità. E dove si trova questa gioia? La gioia si trova nella conoscenza, prima di tutto, della persona di Dio. Qui Dio si rivela. Chi è il Dio del Salmo 87? Beh, il Dio del Salmo 87 è Yahweh, il Dio di Israele, che è il fondatore della Chiesa. Il Signore ha fondato la sua città. Il fondatore della Chiesa. A cosa vi fa pensare questo? Gesù che dice, io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Ades non prevarranno contro di essa. La Chiesa è un'idea di Dio, è una promessa di Dio, è un impegno di Dio, la Chiesa è opera di Dio. E qui in questo Salmo il Signore è colui che ha fondato la Chiesa e dice ancora, egli ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Egli ama la Chiesa. E noi potremmo trovare tantissimi passi in cui viene dichiarato l'amore di Dio verso gli uomini per i quali Cristo è andato a morire. Ma probabilmente, oltre a Giovanni 17, la meravigliosa preghiera sacerdotale del Signore, c'è un passo che più di tutti ci deve commuovere. Ed è il passo in cui l'Apostolo Paolo, scrivendo ai mariti, raccomanda e ordina di amare le loro mogli. E dice: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Cristo ama la Chiesa al punto di dare se stesso per lei, a morire sulla croce. Probabilmente queste parole del Salmo 87 avranno avuto un effetto in tante persone che abitavano a Gerusalemme. Dio ama Gerusalemme, Dio ama questa città. Qualcuno avrà detto, ma com'è possibile che Dio ami questa città se si trova in questa distruzione? Se pensiamo a Gerusalemme dopo la distruzione e il ritorno dalla cattività babilonese. Però noi non siamo autorizzati a fare queste domande. Se noi vogliamo vedere dove è l'amore di Dio, andiamo al Golgota, andiamo alla croce. Dio ha amato il mondo e ha dato il suo figliolo. Cristo ha amato la Chiesa. Nel Salmo 87 vediamo anche che questo Dio è colui che si è legato al suo popolo, alla Chiesa, l'ha acquistata per essere sua proprietà. Questa città è chiamata la città di Dio. Noi non apparteniamo più a noi stessi, se siamo membri del corpo di Cristo, siamo discepoli del popolo di Dio, siamo la sua città, siamo il suo popolo, siamo il suo gregge che la sua mano conduce. Cristo è unito alla Chiesa, noi siamo la città di Dio, non apparteniamo a noi stessi. Ancora al versetto 5, la Chiesa è resa stabile. Mi ricordavo in questi giorni con qualcuno, credo proprio con Ivan, ci sentivamo per telefono e si parlava di una certa realtà, e sono venuti in mente alcuni versi della Divina Commedia dove l'Italia viene paragonata, la serva Italia, a una nave senza nocchiero nella grande tempesta, e non cito il seguito del verso, ma mi domandavo se veramente a volte noi possiamo sentirci in mezzo a una tempesta senza nessuno che governi il timone. La Chiesa non è così. La Chiesa non è una nave senza nocchiero in mezzo alla tempesta. A volte si è trovata nella tempesta e a volte ci troviamo nelle tempeste. Ci sono dei momenti della nostra vita che sono particolarmente difficili, ma il timone rimane ben saldo nelle mani di Cristo, e a Lui sia la gloria, fratelli, perché non ci lascia e non ci abbandona. Lui non ci lascia e non ci abbandona. E il Signore la rende stabile, seppure ci possono essere grandi tempeste, seppure ci possono essere grandi prove, seppure ci possono essere grandi paure. Dio è colui che sostiene la vita del suo popolo, ed è proprio per questa ragione che il Signore continua a confortare dicendo: abbiate tranquillità, perché sappiate che questa Chiesa, questo popolo, diventa glorioso perché includerà tutti i popoli in sé. Adesso ne parleremo in modo più partito. E poi, soprattutto, e questa è la conclusione del Salmo, che è un po' il punto centrale del Salmo, la gioia del popolo di Dio, della Chiesa di Dio, è Dio, perché diranno tutti quanti: tutte le fonti della mia gioia sono in te. Perché la gioia del popolo di Dio è la conoscenza di Dio? Giovanni Calvino, nel commentare questo Salmo, dice che questa parola fonti o sorgenti deriva da una radice che significa guardare o sguardo. Probabilmente ha un doppio significato, ma potrebbe potrebbe anche farci comprendere questo, che la gioia viene conosciuta da coloro che riguardano a Dio, che contemplano Dio, che meditano su Dio. Molti di voi hanno avuto delle esperienze forti con il Signore, magari soprattutto all'inizio del proprio cammino cristiano. Io ne ho avute, in questo senso, anche molto emotive. E mi ricordo la gioia che a volte si accompagnava al pianto, al senso di libertà, che ho provato quando per la prima volta ho compreso che i miei peccati erano stati perdonati. E magari anche voi vi ricorderete di tempi oscuri nella vostra vita, che poi a un certo punto sono state quelle tenebre dissipate via dal sorgere del sole della giustizia. E il senso di gioia, di leggerezza, di libertà, della vicinanza di Dio, la chiamavamo la presenza di Dio con noi, erano così forti. Poi a volte questo senso emotivo, questo conforto emotivo nella nostra vita viene a scemare un po'. Perché? Possono essere tante le ragioni, ma una delle ragioni è che questo conforto è il risultato di una comunione con Dio protratta nel tempo e ininterrotta. C'è un libro bellissimo, devo dire, ho letto ultimamente molti libri, ne ho sempre letti sulla preghiera, ma ho letto alcune pagine, non tutto quanto, mi riprometto di farlo, alcune pagine di un libro di Tim Keller sulla preghiera. Non sono un particolare amante di Tim Keller come autore, ma questo libro mi ha molto colpito per la franchezza con cui Tim Keller parla della sua esperienza e della sua vita di preghiera. E come racconta che a un certo punto della sua vita e del suo ministero, era già un pastore da tanto tempo, ha dovuto cambiare alcune cose riguardo alla propria vita di preghiera, e dopo uno o due anni in cui aveva cominciato a cambiare alcune cose, è tornata la gioia. La stessa esperienza si può leggere in altri uomini di Dio. Uno di questi è Francis Schaeffer. Francis Schaeffer è stato un uomo che ha fatto tantissimo negli anni 70-80, eppure lui attraversò un momento di crisi spirituale molto profonda e attraversò un periodo in cui dovette rimettere tutto sotto esame nuovamente della sua vita, e poi racconta che però anche come ne è uscito, che uscendone poi cominciò anche a provare nuovamente sentimenti di gioia davanti al Signore, addirittura a comporre poesie. Lui, dice Schaeffer, non è che fossero granché, però era stato il segno che qualcosa era accaduto nel mio cuore. E ascoltatemi, fratelli. Molte volte il senso della nostra aridità spirituale rimane protratto nel tempo perché non abbiamo la pazienza di riprendere sane abitudini che abbiamo abbandonato, per esempio quelle del nostro tempo davanti a Dio. E ci aspettiamo che quando riformiamo la nostra vita, anche di preghiera, di meditazione, magari nella nostra famiglia, tutto debba cambiare nel giro di uno, due giorni, una settimana, un mese al massimo, mentre Dio ci chiede di essere perseveranti affinché possiamo conoscere questo senso di gioia profondo nella nostra vita. Perciò, se c'è qualcuno che sente questa mancanza e sta cominciando, non ti fermare, continua, persevera. Perché ciò che ha detto qua è detto della Chiesa, è detto di Cristo, Cristo è la fonte della gioia. Cristo ha pregato perché noi conoscessimo questa gioia e Cristo ha promesso che la nostra unione con Lui avrebbe prodotto questa gioia. Perché quello che è vero della Chiesa è vero di ciascuno dei membri della Chiesa. Siamo uniti gli uni gli altri in Cristo, ma siamo uniti con Cristo e quello che è suo è nostro. E se Cristo può giubilare per lo Spirito Santo, possiamo giubilare anche noi. E l'ultima cosa, e concludo questo salmo, è sicuramente ci parla di una gioia, nonostante nella precarietà, gioia nella conoscenza della persona di Dio, ma anche gioia nell'opera che Dio ha promesso di compiere. C'è un altro aspetto che contribuisce a perfezionare la gioia dei santi, ed è la considerazione nelle promesse di Dio e delle cose grandi che Egli di certo farà. Qui questo salmo dice: cose gloriose son dette di te, o città di Dio. Cose gloriose son dette di te, o città di Dio. E mi sono domandato quali sono le cose gloriose che sono dette di noi. Quali sono le cose gloriose che sono dette di me? E la risposta è le stesse cose gloriose che sono dette della Chiesa. Credo nella Chiesa, o la Chiesa, una, santa, già dire che siamo santi è una cosa gloriosa. Ai santi che sono a Caltanissetta, ai santi che sono in Efeso. Perché siamo santi? Che non pecchiamo mai? Siamo santi perché siamo uniti a Cristo, ma siamo veramente santi. Diletti, sappiate che siamo figli di Dio, siamo stati chiamati figli di Dio, ma dice Giovanni, tali siamo figli di Dio. E non è questa una cosa gloriosa? Che è detta di noi, che siamo santi, che siamo figli di Dio, che siamo giusti, giusti, che io quando mi presenterò davanti al tribunale di Dio, nonostante ci sia una legge che mi condanni e un diavolo che avrebbe mille buone ragioni per dirmi che io sono un debosciato, e tante persone, tanti uomini che possono dire di avermi visto peccare, si alza Cristo e dice: un momento, quest'uomo è stato lavato con il mio sangue, e il Padre dal trono dice: è un giusto. Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio. Cose gloriose, siamo giusti, siamo amati, siamo santi, siamo figli di Dio, e a causa dell'opera di Cristo, ovviamente. Cosa siamo senza di Lui? L'ha detto il fratello Giovanni Marino quando io non c'ero, ma l'ho sentito: siamo tralci, inutili, degni soltanto e buoni ad essere bruciati. Quando ho sentito quella cosa lì, mi trovavo a Macari e ero andato a comprare del carbone, della carbonella, e mi hanno detto: questa carbonella è particolarmente buona perché è fatta con la vite, con legno di vite. Ed era buonissima, per bruciare però, per bruciare. Cose gloriose sono dette di te. E l'ultima cosa, c'è una meraviglia in questo salmo, una meraviglia che io non trovo così esplicitamente espressa in altri salmi. In altri salmi si parla della sconfitta dei nemici, della distruzione dei nemici, si parla della morte dei nemici. Qui non si parla della distruzione dei nemici, ma si parla della conversione dei nemici. Si parla del fatto che i filistei, gli etiopi, i siri, i babilonesi, l'Egitto, si dirà di loro che sono nati in Sion. Che cosa vuol dire? Che sono diventati cittadini di Gerusalemme, che sono stati inglobati nella città di Dio. È una meraviglia straordinaria, perché ed è qualcosa di paradossale, perché questi erano nemici storici di Israele ed erano potenze militari ed economiche molto più grandi, ma dice che sarebbero praticamente divenuti israeliti. È un po' come se gli abitanti di Roma, gli abitanti di Washington, gli abitanti di Pechino, gli abitanti di Londra volessero lasciarsi amministrare da Caltanissetta e dicessero: vogliamo diventare nisseni, prendeteci per favore, vogliamo essere come voi, vogliamo accogliere la vostra cultura, vogliamo essere cittadini di Caltanissetta. È un'assurdità, lo era ancora di più ai tempi in cui questo salmo è stato proclamato. Queste grandi e potenti nazioni, si dirà, non sono più tali, ma sono nati in Sion. E questo ci riporta al miracolo della nuova nascita, perché come si diventa figli di Dio? Non sono quelli che sono tali perché in volontà di carne, né volontà d'uomo, ma perché sono nati da Dio. Sono nati da Dio. Quindi in che cosa ci possiamo rallegrare? Ci possiamo rallegrare nelle promesse di Dio, nelle cose che, in ciò che Dio ci ha fatti, ma anche in ciò che Dio ha promesso di fare, perché c'è gioia nel vedere i peccatori che si ravvedono, no? E ho concluso, queste sono le gioie della Chiesa. E ho pensato e ho fatto qualche riflessione pensando a questo messaggio, ho detto: ma quante forme di gioia esistono? A volte noi vediamo un piccolo bambino, no, che ci sorride, lo vediamo magari appena finito di mangiare, sta bene, e gli facciamo qualche giochetto così e diciamo: guarda com'è contento, guarda com'è gioioso. Sì, c'è una gioia che è quella istintiva, inconsapevole dei bambini, che deriva dal senso della soddisfazione, del fatto che i propri bisogni primari sono stati soddisfatti. Cioè, se un bambino quando ha mangiato, quando ha bevuto, quando sta dalle braccia della mamma, è gioioso, è felice. È un tipo di gioia, è un tipo di gioia istintiva, inconsapevole, che, della quale molti pensano che sia questa l'unica gioia, no? Perché c'è tanta gente che pur crescendo vuole continuare ad essere felice come i bambini e pensa che la gioia sia mangiare, bere, divertirsi, avere tutto a posto, nessuno che ci dà fastidio, tutti che si inchinano dinanzi a noi ci servono, e quindi quando qualcuno si permette di calpestarci i piedi o non siamo al primo posto, allora noi ci arrabbiamo, noi dobbiamo essere sempre... E questa è una gioia veramente puerile, però è un tipo di gioia. E infatti questo ci fa comprendere come tutti gli uomini in qualche modo conoscono la gioia e apprezzano la gioia. Ce n'è un altro tipo di gioia, stavo pensando, che è quella strana sensazione che ci coglie di sorpresa quando ci troviamo al cospetto di una delle grandezze della vita. A volte siamo colti dalla gioia, ci innamoriamo di qualcuno, no? E certamente quello è l'esperienza della gioia. Vi ricordate quando vi siete innamorati della persona che poi è diventata la compagna o il compagno? Questa è gioia, sì, le grandezze da un figlio che nasce. O altre cose, la famiglia, gli amici, possono essere fonte di gioia. Oppure altre gioie di questo genere però, che è quella che ci viene data dal mondo in cui abitiamo, a volte ci troviamo in un momento particolarmente di beatitudine, che sto davanti a un tramonto, o al mare, o in una maestosa montagna. Ciascuno di noi è diverso, ascoltando una musica, e qualcosa viene da dentro, un'emozione profonda che ci pervade interamente, e è qualcosa di reale, di benedetto, ci sentiamo felici, magari dura solo un momento, ma... E anche questa è una forma di gioia, ne godiamo a sprazzi. Però la vera gioia, quella matura, quella che non finisce mai, quella di cui si parla in questo Salmo, che dice che diranno cantando e danzando tutte le fonti della mia gioia sono in te, è di un altro tipo, è la gioia che deriva dalla partecipazione o dal chiaro discernimento dell'opera soprannaturale della grazia. La vera gioia, la profonda gioia, l'autentica gioia, l'eterna gioia, è quella che deriva dal fatto di sapere che i nostri peccati sono perdonati, che siamo giustificati in virtù di Cristo. La vera gioia è quella di poter affermare che ci siamo ravveduti. In questi giorni stiamo sentendo delle oscenità, no? Che sono uscite anni fa, magari dalla bocca di uno dei candidati alla Casa Bianca, no? Oh, per me non è questa la peggiore, non sono quelle le cose peggiori che ha detto, probabilmente la cosa peggiore che abbia mai detto è un'altra frase, in cui ha detto: io credo nella Bibbia, sono un cristiano, però in un'altra occasione ha affermato di non aver mai dovuto chiedere perdono a Dio e non aver mai chiesto perdono a Dio per i suoi peccati. Che cosa ci può essere di cristiano in un uomo che non conosce la grazia del ravvedimento? E che cosa c'è di più gioioso in un uomo se non la onesta ammissione del proprio peccato? Io, Signore, non ti ho nascosto il mio peccato, diceva Davide. Io lo confesso. Rendimi la gioia della tua salvezza. Perché il ravvedimento, quando è autentico, è una fonte di gioia. Sì, piangiamo, sì, ci rammarichiamo, sì, ci odiamo, ma deporre ai piedi del Signore il nostro peccato e confidare che Lui ascolta e perdona ci dà grande gioia. La gioia del ravvedimento, la gioia della santificazione. Ora, potremmo parlare di tanti esempi che sono presenti nella Scrittura. Si parla di: c'è più gioia in cielo quando un peccatore si ravvede che per 100 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. La gioia nei salmi, potrei prendere, fate questa ricerca, tutti quanti voi avete, o quasi tutti quanti voi avete la Bibbia nel telefonino, prendete YouVersion, no, se l'avete, l'applicazione, e scrivete lì dove c'è la lente di ingrandimento, gioia, e cercate tutti i passi dove si parla di gioia nei salmi. Straordinario, meravigliosi versetti, lo potete fare da soli, non è necessario che lo faccia io. La gioia dei salvati, la gioia di un etiope, so che Giuseppe ne ha parlato recentemente, quell'eunuco, un uomo che poteva avere tante belle cose, tanta potere, ricchezza, posto di dignità, che però gli mancava la conoscenza di Cristo, e quando Filippo gli spiega chi era colui del quale il profeta Isaia parlava, la pecora muta dinanzi a chi la tosa, l'uomo di dolori, familiare con la sofferenza, l'uomo rigettato da tutti, che però da Dio è stato colpito affinché noi potessimo essere perdonati. Che cosa succede? Qual è l'effetto di questo incontro, di questa conoscenza? Quell'uomo se ne tornò a casa, trasformato, non solo battezzato, non solo cristiano nel nome, ma trasformato nel cuore, se ne tornò a casa allegro, gioioso, perché aveva creduto in Dio. Fratelli, possiamo dire che le fonti della nostra gioia sono in Dio, ma qualcuno mi dirà: però io ho tanti guai. Gerusalemme ne aveva. Sì, però, no, Non ci sono scuse, non ci sono scuse. Non abbiamo buone ragioni per essere avviliti, non abbiamo buone ragioni per essere afflitti, non abbiamo buone ragioni per essere arrabbiati, non abbiamo buone ragioni per essere spaventati, non abbiamo buone ragioni per essere impazienti, non abbiamo buone ragioni per essere carnali. È la gioia del Signore che è la nostra forza. È la gioia del Signore che è la migliore testimonianza della bellezza e della potenza di Dio. E la sfida questa mattina è: usciremo da questo luogo cantando, magari per la danza possiamo aspettare un po', quando saremo in cielo potremo danzare probabilmente, ma usciremo di qua cantando che tutte le fonti della nostra gioia sono in Dio? Spero di sì. Chiudiamo il capo.